Allora, siamo pronti, comincia un nuovo appuntamento con lo sport, con Marte, Sport Live Tirol Bersaglio, sono le 20:06. Andiamo, cominciamo, via!
Rieccoci in studio! Passaggio tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera amici, bentrovati da Francesco Marciano e benvenuti a un nuovo appuntamento con lo sport dalle 20 alle 21 su Radio Marte, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, sono le 20:06. Buonasera Vincenzo Russo in regia, 339-666-9990, è un martedì che sa più di lunedì, no? Considerando sarebbe, è quasi un dopo partita, no? Perché il Napoli ha giocato ieri sera e ci hanno tussacato un'altra giornata. Un'altra settimana, venghino signori, venghino, non siamo qui per vendere ma per regalare, altro giro, altra corsa, abbiamo regalato un altro gol nei minuti finali, successo un'altra volta che si regala un gol a chi non segnava da una vita. Allora ci sono scommesse, addirittura c'è chi pensa a già alla prossima partita del Napoli contro il Bologna. Va bene, scherzi a parte, andiamo al telefono. Pasquale Tina, ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera.
Buonasera e ben trovato. È ancora un'altra delusione, no? Se penso, sì. Facevo una riflessione stamattina. Ti ricordi, dopo la partita col Monza, mancavano 7 partite al termine del campionato.
Sì.
E si diceva: se li vinciamo tutte, il Napoli se la può giocare per la Champions. E oggettivamente, se guardiamo la classifica, il Napoli dopo Monza ha giocato con Frosinone, Empoli, Roma e appunto Udinese. Ha
il fatto problema è che punti. Da quella partita il Napoli non ha vinto più. Nelle
appunto, questo sto dicendo.
Credo ne abbia vinta una,
quindi, quella col Monza. E poi
onestamente non c'è neanche questione di rimpianti, che questa squadra
no però ti rendi conto però sai
per
volevo dire che dopo la vittoria col Monza in queste 7 partite le partite qua, le 4 partite successive che ci sono state appunto Frosinone, Empoli, Roma e Udinese. Il Napoli ha fatto 3 punti in 4 partite. Se solo si fossero vinte queste partite, ora avrebbe il Napoli 60 punti, sarebbe in piena lotta per la Champions, il che vuol dire che nonostante una stagione catastrofica, ancora le altre ti davano la possibilità di di rientrare, perché ti stavano aspettando. Questo è ancora
vero, ma
allucinante. Ma il rimpianto non c'è, perché
4 vittorie non sarebbe una stagione stata catastrofica. Insomma, questa squadra ne ha fatte 2 in fila, non è riuscita mai a farne 3. Dubito onestamente che superi, insomma,
secondo me non ne fa neanche una nelle prossime
in queste 3. Insomma, perché poi sabato c'è il Bologna, un avversario complicato, un avversario che vuole, diciamo, festeggiare, tagliare il traguardo Champions, e quindi è complicato. La realtà del Napoli è in questo momento un 8° posto con un punto in più sulla Fiorentina, ma una partita da recuperare, e poi c'è anche lo scontro diretto a Firenze. Il Napoli al momento sarebbe in Conference League, che potrebbe premiare addirittura la nona se la Fiorentina vincesse appunto la competizione, perché domani c'ha la semifinale di ritorno col Bruce, che è un appuntamento molto importante. È una situazione, un presente che sta finendo, e credo insomma con sollievo da parte dei tifosi, perché anche la partita di ieri
certo.
È stata foriera di delusioni, un primo tempo bruttissimo, un secondo tempo in cui il Napoli è uscito fuori, ha segnato, ma poi comunque ha preso gol alla fine. Credo siano 14 di fila in cui il Napoli prende gol in campionato, è stato eguagliato il record negativo della stagione 97-98 quando il Napoli retrocesse.
Quando il Napoli, sì.
E quindi c'è poco da dire, insomma, c'è da provare, insomma, a chiudere al meglio se ci riesce. Non so quante volte io abbia detto questa frase.
Mamma mia.
Non lo so, insomma, oggi la squadra è tornata subito in campo, un segnale, insomma, che non si vuole comunque mollare fino al termine del campionato. Ma è difficile, insomma, pensare ad altro. Insomma, la vittoria di ieri ti avrebbe, diciamo, riavvicinato anche alla Lazio, che vuol dire Europa League, al 7° posto, però adesso no, insomma, il Napoli ha 5 punti a 3 giornate dalla fine. La Lazio, insomma, mi sembra sicura, insomma, quantomeno del 7° posto. Poi non so se lotterà, insomma, per altre posizioni. Quindi situazione difficile, situazione ormai a cui siamo tutti abituati,
sì.
Bisogna, insomma, chiudere questo campionato ed evitare, sperare che la società poi faccia le scelte giuste per il prossimo.
Certo.
Ormai a questo punto ci siamo. Obiettivi non ce ne sono più, se non quello dell'8° posto. Non so neanche quanto che obiettivo Napoli sia essere, come dire, attirato dalla conference, sicuramente una
sì, però sai, almeno ottavi, perché sennò si gioca il primo agosto in Coppa
quello,
Italia.
Bravo, forse quello potrebbe essere un deterrente, insomma, una cioè, motivazione a fare di più per non giocare per anche i turni
anche se, di Coppa Italia. Anche se io li farei giocare, perché se lo meritano di giocare il primo agosto. Perché oggettivamente anche i calciatori sono tanto responsabili, che si è sempre. Cioè, poi bisogna anche uscire dalla logica. Sì, è vero, il presidente ha sbagliato tutto quest'anno, ha ammesso le sue colpe. Anche i giocatori, però, sono indegni.
Hanno disputato un campionato indegno. Come termine.
No, hanno disputato un campionato indegno. Questo volevo dire. Ho sbagliato a formulare la frase. Hanno disputato un campionato indegno per una squadra campione d'Italia. Oggettivamente,
il rendimento è sotto gli occhi di tutti. Che la squadra, insomma, abbia mollato. Ci abbia pure provato, ma non ci sia riuscita. A questo punto, io non so poi quanto possa bastare solo l'impegno, servono anche dei risultati. I risultati non sono arrivati. La gestione Calzona, poi paradossalmente, che era quella che sarà stata accolta con maggiore attesa da parte di tutti, probabilmente sarà la peggiore. Non so se sarà poi la peggiore.
Fallimento, certo. Poi, tra l'altro. Sì, no, ma poi a me, a proposito di Calzona, ha fatto un po' specie quello che ha detto ieri sera in sala stampa, no? Ho raccolto una squadra mentalmente in condizioni disastrose. È uno che si sta togliendo anche un po' i sassolini dalle scarpe, secondo me, perché visto e considerato che il rapporto mi sembra un attimo sfilacciato, per utilizzare un eufemismo, tra squadra e allenatore, dice: a me non piace andare in vacanza già in anticipo, diceva pure ieri. Mi sembra che però la squadra lo sia già da tempo.
Sì, qualche uscita è poco convincente, onestamente. Poi, come dicevi tu, è probabile che parlare così, cioè di ho trovato una situazione difficile, probabilmente è vero, nel senso, però è anche un voler un pochino giustificare, no, un rendimento che è stato negativo. Parliamoci chiaro, Calzona è arrivato qui con grandi aspettative, anche personali.
È vero, anche perché aveva già lavorato.
Era convinto di riuscire a risollevare la situazione, ed era convinto, insomma, anche di potersi giocare una chance di restare a Napoli, perché io credo che sia molto determinato. E poi il campo ha raccontato altro, insomma, una squadra che subisce sempre gol e non riesce, diciamo, a migliorare sui suoi difetti. Adesso è un po' che il Napoli lavora, che il Napoli gioca ogni settimana, no? C'è una settimana tipo per lavorare, insomma, il Napoli è uscito col Barcellona in Champions, poi non ha avuto altri turni infrasettimanali di Coppe Europee. E non si è riusciti, diciamo, a superare questo problema atavico dei gol presi. Credo il Napoli sia a 43 gol presi, tantissimi, quindi non si è riuscito a lavorare, a superare questi difetti. Cioè, un miglioramento non l'abbiamo visto. Obiettivamente il Napoli gioca un po' meglio rispetto a prima, trova anche i gol, però per vincere una partita devi fare 3 o 4, perché
sì, perché almeno 1-2 è facile che te ne fa uno,
quindi è difficile segnare sempre 3-4 gol, insomma, soprattutto poi quest'anno con un rendimento più complicato, no?
Certo, eppure nonostante tutto, poi ecco, Osimhen, io penso che al Napoli mancherà. Ma perché oggettivamente ha una cifra tecnica, stilisticamente proprio non perfetta, forse, però è uno che butta la palla dentro. Ieri due palle ha toccato.
Certo che mancherà. Secondo me si sottovaluta un po' questa
difesa. Infatti sì.
Parliamo, insomma, di un giocatore che ha segnato 15 gol in 22 partite, saltando il 40% delle gare.
Il 40% delle partite.
Quindi parliamo di un impatto devastante. Ieri ne ha segnato pure un altro, se il VAR non fosse stato in leggero fuorigioco.
Sì.
Trovare un giocatore con questo impatto, con questa percentuale offensiva, non sarà facile, sarà uno dei temi dell'estate, della prossima stagione, perché
è vero,
e che Osimhen sia un campione, non devo dirlo io, altrimenti non varrebbe
130 milioni, certo. Ecco, questo è un altro tema interessantissimo, perché poi dipende anche, è vero che chiunque sia l'allenatore ha sempre avuto bisogno una squadra di uno che butti la palla dentro, no? Cioè, sì. Giochi a tre, giochi a quattro, giochi con tre punte, giochi con due punti, giochi col doppio centravanti. Serve necessariamente qualcuno che faccia almeno 15-16 gol a stagione in campionato per portarti in, in Champions. La riflessione che va fatta, secondo me,
ma devi decidere con l'allenatore. Tu non puoi prendere
questo, volevo dire,
perché Osimhen è un giocatore che salta in profondità. Magari l'allenatore che viene vuole un attaccante che è più pronto per bravo a legare il gioco, magari si vuole giocare
con magari uno che giocava come il Pipita, più tecnico, meno
non si può prescindere dall'allenatore per la scelta del centravanti. Questo è fondamentale, insomma, non bisogna commettere questo errore.
Assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro, con tanti soldi che ci sono a disposizione, poi il Napoli deve essere anche bravo a non farsi prendere per il collo, no? Che i club, quando sanno che hai comunque da poter utilizzare una discreta sommetta, ti magari sopravvalutano un calciatore, eccetera. Secondo me, mi permetto di dire, il Napoli quest'anno, almeno per il centravanti, non può permettersi la solita scommessa. Cioè, Osimhen, quando è arrivato, non era Osimhen, era un giocatore che era ancora un diamante grezzo da svezzare e da far crescere. Io, secondo me, quest'anno punterei su un giocatore già pronto. Poi non so, si legge di Lukaku, si legge di qua, di là. Ecco, io punterei in ogni caso, magari Lukaku è forse troppo, perché magari non rientra nel parametro dell'età, eccetera, eccetera. Però io non andrei a puntare solo esclusivamente su un giovane di belle speranze.
Ma guarda, Osimhen comunque il Napoli lo pagò 70 milioni, quindi era considerato comunque un centravanti molto molto importante.
Io lo so.
Quindi era, diciamo, sì, giovane, ma di grande prospettiva, tant'è vero che poi le ha mantenute. Io penso che il Napoli debba prendere un centravanti importante, ma a prescindere dall'età, ripeto, io penso che quest'anno vanno fatte le cose per bene, e quindi come caratteristiche da concordare con l'allenatore e con il direttore sportivo. Cioè, credo che questo sia fondamentale, poi che sia Lukaku, che sia Dovbrick del Girona, che sia David, questi sono giocatori importanti. Se vai su Retegui, che è un giocatore interessante, sì, ma è un livello più basso rispetto a questi nomi che ti ho detto, quindi io penso che il Napoli avrebbe bisogno di un centravanti di un livello importante per provare a tornare subito protagonista. Però, ripeto, vediamo insomma quali saranno le mosse della società. Cioè, io credo che poi la società, dopo questa stagione, dovrà insomma parlare non con noi ma con la gente per spiegare il programma, in quanti anni si prova a tornare protagonisti assoluti. De Laurentiis parlò a febbraio di 3 anni per provare a vincere di nuovo lo scudetto, e credo che ci voglia massima chiarezza dopo un'annata del genere, e massima chiarezza sia sugli obiettivi e anche sul tipo di giocatori che arriveranno, perché poi non si può pensare insomma magari subito di nuovo allo scudetto se prendi tante scommesse.
Allenatore di prospettiva con il Napoli, giocatore di prospettiva,
a prescindere dall'età, ha bisogno di giocatori forti. Cioè, tu già hai sbagliato due mercati, Nathan è sparito, Caius l'abbiamo visto ieri, è comunque un giocatore di grande volontà, ma è un giocatore che ha dei limiti a certi livelli. Sì. Lindstrom ha giocato 2 partite di campionato titolari, ne ha giocata una a distanza di quanti mesi rispetto all'altra, l'ha giocata a settembre se non mi sbaglio a Lecce. Dendonker non ha mai giocato, Traoré gioca 20-25 minuti, ha preso un giocatore non pronto. Gli unici due insomma pronti sono stati Mazzocchi e Ngong, però tutti e due in ruoli coperti, quindi hai bisogno insomma, al di là di un allenatore importante per condividere un progetto, che arrivino anche dei giocatori forti. Cioè, perché poi è questo quello che serve ad una squadra per essere protagonista. Probabilmente se il Napoli sul mercato avesse preso altri tipi di giocatori più impattanti, staremmo parlando d'altro. Quindi
sicuramente
devi provare a sbagliare il meno possibile anche sul mercato, perché hai bisogno di giocatori forti.
Condivido. Pasquale, grazie, un abbraccio,
buon
lavoro.
Ciao,
ciao, ciao, grazie a Pasquale Tina. 20:20, 339-666-9990. Noi torniamo tra poco, c'è la pubblicità, state con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, ben trovati cari amici da Francesco Marciano, ben trovati. 339-666-9990, tra un attimo parleremo con l'amico e collega Marco Bellinazzo di tante altre cose che riguardano anche l'agenzia di controllo sui bilanci. Da questo punto di vista, come sapete, il governo sta cambiando un po' di carte in tavola. Tra un poco ne parliamo con Marco Bellinazzo. Ce l'abbiamo, che piacere. Ciao Marco, buonasera, ben trovato.
Ciao Marco.
Come stai? Ben trovato, tutto bene?
Benissimo, grazie.
Allora Marco, dicevo, tra poco, lo stavo dicendo ai nostri ascoltatori, che avremmo parlato di un, non voglio dire di un terremoto, ma di un qualcosa che cambierà magari il controllo dei club nel mondo del calcio. Di solito se ne occupava no, la FIGC attraverso la Covisoc dei conti, sì, no, dei club. Questa cosa non sarà più tale. Ci spieghi un po' com'è la situazione, tu che sei più del mestiere.
Guarda, come ricordavi tu, viviamo ancora in un sistema in cui i controlli sui bilanci delle società di calcio, in particolare quelle professionistiche dalla A alla C, vengono fatti da una struttura interna, appunto, alla FIGC, che si chiama Covisoc, Commissione. Esatto. La vigilanza delle società ha lavorato bene qualche anno, meno bene altri
in molti
anni.
Altri
esattamente. C'è stato appunto chi ne ha chiesto l'abolizione, chi una riforma. Si è arrivati però appunto un po' a sorpresa lo scorso fine settimana con questo progetto di legge, di un articolo che però sarà inserito in un decreto legge più ampio sullo sport, ma che appunto ha creato uno scontro istituzionale inedito anche per il litigioso mondo dello sport italiano, visto che il governo intende appunto portare fuori dalla FIGC il controllo sui bilanci delle società e in definitiva poi stabilire chi si può iscrivere o meno al campionato, e affidarlo a questa nuova agenzia, un ente che il governo dichiara dovrà essere terzo e indipendente, ma che al momento, sulla base della bozza fin qui circolata, è un ente sì esterno alla FIGC, ma di nomina governativa per quanto riguarda...
Di nomina politica, ecco, sì.
E quindi in definitiva politica. E questo ha creato, come appunto ricordato, un terremoto vero e proprio, uno scontro che non si era mai visto sul tema quindi dell'autonomia dello sport,
dell'indipendenza. Dello sport rispetto alla politica, certo.
Perché chiaramente si possono aprire scenari più vari, pensiamo, portando alle estreme conseguenze del ragionamento, l'ipotesi in cui ad esempio in una città ci sia una squadra con i conti non in ordine, magari amministrata da un sindaco dello stesso colore politico del governo in carica o viceversa, e quindi con tutte le conseguenze quantomeno di conflitti di interesse, di incompatibilità che si possono creare, almeno a livello teorico. È un inedito peraltro a livello internazionale, perché normalmente appunto i controlli delle società di calcio sono dentro la federazione o la Lega, penso alla Liga Spagnola e al caso della federazione inglese per quanto riguarda la Premier. Fatto sta che però anche in Inghilterra da alcuni anni si discute di un progetto simile a quello italiano, addirittura è stato inserito in un disegno di legge che è all'esame del Parlamento inglese, laddove però c'è un'authority vera e propria, quindi un soggetto realmente terzo e indipendente, come la Consob o l'antitrust, per riportarla insomma al sistema giuridico italiano, non quindi nominato direttamente dal capo del governo o dal ministro dello sport, chiamato a vigilare appunto sulla governance dei club, sui bilanci. Quindi in Inghilterra se ne sta discutendo, in Italia si va su quella scia, salvo quel piccolo dettaglio che ricordavo prima, piccolo ovviamente tra molte virgolette, e su cui chiaramente ora si confronteranno. Cioè giovedì è stato convocato un incontro tra i vertici della Federcalcio, della Federbasket, delle leghe interessate, perché questo provvedimento riguarda appunto i
non riguarda solo il calcio, certo, riguarda anche
si riguarda sport. Fondamentalmente diciamo le società di calcio e il basket maschile,
e il basket,
di Serie A, che ha lo status di professionismo.
Sì, la Serie A1 per intenderci. Senti Marco, parliamo anche un attimo di calcio di campo. Che anno sarà il prossimo per il Napoli dal punto di vista della gestione economico-sportiva? Il presidente De Laurentiis non ha mai smesso di dire abbiamo le riserve, abbiamo un po' di soldi, eccetera, eccetera, oltre poi i soldi della clausola di Osimhen, che può consentire una gestione, direi, notevole. Del mancato, ecco, può il Napoli ha più di un paracadute, no, per ecco riparare il danno fatto quest'anno da società e squadra per il mancato arrivo in Champions League.
Non c'è dubbio che Napoli, insomma, con i conti in ordine che ha tenuto grosso modo nel ventennio De Laurentiis, se escludiamo gli anni della pandemia che sono coincisi anche con mancate qualificazioni alla Champions, diciamo può contare su una riserva importante di oltre 100 milioni. A parte questo, se si dovesse vendere alle cifre indicate dalla clausola rescissoria Osimhen, e considerato che Osimhen è già a bilancio del Napoli per quanto riguarda il cartellino da diversi anni, per cui insomma sarebbe una plusvalenza quasi piena, insomma, in quel caso di 80-90 milioni, avrebbe quindi Napoli, come dire, le munizioni per andare sul mercato e poter spendere cifre importanti per rifondare la squadra, perché è evidente, insomma, che non basterà qualche innesto, oltre chiaramente a dover scegliere una guida tecnica all'altezza della situazione. È quindi un anno di transizione, ma quegli anni che risultano decisivi. Fin qui De Laurentiis non li ha mai sbagliati, nel senso che quando ha cambiato guida tecnica, quando il Napoli veniva da anni difficili, poi ha sempre trovato allenatori e situazioni che hanno rilanciato il progetto. Oggi paradossalmente è più difficile, perché più va in alto più la caduta poi è fragorosa, quindi più è difficile risalire, e in questo senso però il Napoli appunto deve assolutamente rifondare, perché un altro anno senza Champions,
o con questa Champions questo, poi
ecco, sarebbe dannosissima. Detto questo, c'è anche da dire che questa è la nuova Champions, la prossima, con più partite, con maggiori impegni, si gioca anche a gennaio per intenderci, 8 partite minimo, e quindi richiederebbe comunque uno sforzo economico non indifferente, perché davvero devi avere una rosa da 24 elementi più altri che possano subentrare, perché le partite saranno una dopo l'altra, non ci sarà spazio per allenarsi, per riposarsi, insomma davvero il calendario è ingolfato, e tra i temi delle riforme non a caso c'era quello, e resta a mio avviso quello della riduzione del campionato della
almeno a 18 squadre, ma non c'è dubbio. Senti,
quindi insomma il tema è questo, un anno importante, decisivo, che non va assolutamente sbagliato nelle sue fondamenta, che significano allenatore societaria,
ecco,
e squadra.
Ti volevo chiedere proprio questo, per salutarti e ringraziarti Marco. A tuo avviso quale allenatore prenderà il Napoli? Cioè, se hai notizie tu di tua mano, di qualche fonte che ti ha sussurrato all'orecchio, guarda che il Napoli sta facendo tutto con Francesco Marciano, per dire.
Guarda, purtroppo non ne ho di queste fonti, diciamo, nel senso che lavoro con le dirigenze, non quelle sul lato sportivo, e sarei curioso anch'io in quanto tifoso, insomma, di sapere.
Chi prenderesti? Ecco, allora, se fossi nel presidente, nel direttore sportivo, chi prenderesti per rilanciare il Napoli e per riportarlo subito in alto?
Guarda, è chiaro che è il nome di Conte è quello più evocato, è quello che dà le maggiori garanzie, perché finora ha sempre avuto la capacità di ricostruire progetti alla Juve, al Chelsea, insomma, e quindi non a caso è molto gettonato. Però al di là delle questioni economiche c'è una netta, come dire, incompatibilità, al di là dei caratteri, e quello è quasi banale dirlo, ma proprio di visioni. E allora penso che a Napoli serva un allenatore che costruisca un progetto e che mantenga quella che è l'identità del Napoli, quello che l'ha resa famosa e lo rende famoso nel mondo, cioè il bel gioco. E si dovrebbe lavorare più su questo, più che sulla ricerca di una rivincita, diciamo, immediata, di una riconquista dello scudetto. In questo sono d'accordo con quello che ha detto De Laurentiis, uno dei De Laurentiis, quando parla De Laurentiis, come dice Spalletti, bisogna capire sempre quale si è alzato la mattina, ma quello che ha detto con riferimento al secondo scudetto, no, immediato, era illusorio pensarlo, lo credo anch'io. Il Napoli, diciamo, non è chiamato, non è la squadra che può aprire un ciclo, per carità, da tifoso non se lo auguro, però Napoli può vincere quando falliscono poi anche contestualmente quelle squadre che hanno fatturato i più grossi in Italia, però il Napoli ha il dovere di giocare bene, di lasciare un segno, di provare comunque a vincere e di essere in Champions, e dopodiché, sai, quando sei poi tra le tre o quattro, l'anno buono può sempre capitare. Napoli ha il dovere di farsi trovare pronta quando capita l'anno buono, come è stato con Spalletti, come magari non è stato con Sarri. E cito appunto questi tipi di allenatori, anche se non credo, insomma, nelle minestre riscaldate, perché Sarri, ricordiamolo, è libero.
Non si è lasciato benissimo con De Laurentiis.
Si è lasciato benissimo, ma un presidente di fronte alle capacità tecniche deve mettere da parte, come dire, gli sapori sentimentali che può avere con un tecnico, però ecco, alle minestre riscaldate non credo, sono di questa filosofia. E ci sono magari allenatori giovani su cui puntare, però il problema è che, come dire, sarebbe stato più semplice subito dopo lo scudetto. Oggi devi ricostruire, quindi uno più solido, e allora mi viene in mente uno come Pioli, che effettivamente ha determinate caratteristiche, oltre a essere economicamente più accessibile. Per fortuna, insomma, rispetto all'anno scorso ce n'è in giro di allenatori.
E soprattutto mi permetto anche di dire, gli allenatori, mentre l'anno scorso faticavano a dire sì al Napoli perché non potevano, erano certi di non poter migliorare Spalletti, quest'anno vanno a nozze, perché peggio di così non si può fare. Quindi...
di fatto Napoli sta lavorando per mettersi nelle condizioni di essere una squadra appetibile da chiunque, quest'ottica, diciamo, perché dopo partita si tocca il fondo, come i tifosi hanno imparato a conoscere quest'anno.
È vero. Grazie Marco, buon lavoro, un abbraccio.
Grazie,
buona serata.
Ciao, buon lavoro.
A presto, grazie a Marco Bellinazzo. Va bene, 339-666-9990, i vostri messaggi tra poco, andiamo in pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci rientrati, 20:35, tra poco i vostri messaggi, 339-666-9990, tra poco. Intanto al telefono con noi l'agente FIFA Gaetano Fedele. Gaetano, buonasera, ben trovato.
Buonasera a te, tutti
ascoltatori. Ciao Gaetano. Allora, cosa bolle? Allora, non voglio andare subito a parlare di allenatori, perché invece con te voglio parlare più di una sensazione, per un attimo anche da tifoso, se me lo consenti, Gaetano, che tu sei un operatore del settore come me nei nostri ambiti, ma alla fine il nostro sangue è azzurro, non perché siamo di nobili origini, ma perché siamo ecco, bravo, hai ragione, ma perché siamo tifosi del Napoli. Allora, il pareggio di ieri che cosa ha significato secondo te?
Il pareggio di ieri rappresenta quella che è questa stagione, insomma, una stagione dove teoricamente, quando sembra che si sta per investire la rossa, capita sempre l'episodio imponderabile che ti fa prendere gol. Una squadra che ha preso tantissimi gol, una squadra che non ti dà mai la certezza di poter dominare una partita sicuramente difficile e complicata, che però, ecco, il Napoli non ha saputo gestire una volta andato in vantaggio. Sicuramente c'è stato qualche merito anche dell'Udinese, questo è fuori discussione, però ecco, purtroppo stiamo sempre a dire le stesse cose, sono grandi errori di disattenzione, soprattutto negli ultimi minuti, incapacità di vedere una partita, incapacità di reggere una partita, cambi molto discutibili, tipo quello di Caiusta per esempio, insomma, quindi ecco, diciamo la verità, credo che ormai stiamo dicendo quasi la stessa cosa da 2-3 mesi a questa parte, mi sembra che purtroppo da salvare in questa stagione c'è davvero
c'è poco. Ben poco. Sì, è vero. A me ha fatto molto male sentire ieri Calzona dire ho ereditato una squadra mentalmente in condizioni disastrose. Purtroppo è così, no? È drammatico quello che ha detto dal punto di vista sportivo. È vero anche che l'allenatore pure ci mette del suo, secondo me, perché è una squadra che ha preso sempre gol da quando è arrivato Calzona. Insomma, è vero, l'aspetto mentale è fondamentale, ma pure tu allenatore non sei stato in grado di correggere il tiro.
Credo che sia stata infelice l'uscita, anche perché se non fossi stato del tiro qua probabilmente lui a Napoli non sarebbe mai arrivato. Sapeva a cosa andava incontro e, come dicevi tu, un allenatore che sta tanti mesi qua deve anche cercare di trovare dei rimedi. I medici che non sono stati ritrovati, e il gettare, poi dopo a me non piace mai gettare la croce addosso o al passato o ad altre persone, a me non piace, non si assume la responsabilità. Allora qua mi sembra che tutto quello che è successo, i responsabili sono pochissimi e chi non è responsabile in prima persona non se ne assume le cose.
Sì, anche lui, sì.
È vero che lui forse è il maggior indiziato,
io non so se è il maggiore indiziato, perché poi è, però secondo me anche lui ha una sua notevole quota di responsabilità, secondo me, nella gestione. Poi ecco, tu dicevi cambi, ancora una volta io il povero Ciolito veramente mi metto nei suoi panni e lo vorrei abbracciare fraternamente, che potremmo essere fratelli maggiori del Ciolito. Insomma, veramente mi dispiaccio per lui, che è uno che sputa l'anima e che però anche ieri ha giocato 10 minuti, non lo so, 8 minuti, perché si è fatto male Osimhen.
Al di là del solito che condivido in pieno quello che stai dicendo, ti aggiungo anche che ieri, ecco, Kajuste non stava facendo proprio male.
No, neanche lui, no, è vero.
Non capisco perché non togliere anche Zaghi, che sono un po' di partite che purtroppo...
Che gioca in ciabatte, è vero.
Sì, ecco, allora, dico, per la miseria, tutte queste cose, ma è possibile mai... che un allenatore non le vede e non prende delle dei provvedimenti che possono essere tattici, che possono essere tecnici, che possono essere comportamentali, cioè perciò quando intendevo dire, ecco, di responsabilità, e non mai l'abbiamo detto mille volte, il presidente ha le sue colpe, la scuola ha le sue colpe, tutto vero, però dai, da qui poi dopo, ecco, a non tener presente che oggi purtroppo, e lo dico purtroppo perché mi dispiace, insomma, che anche
certo. Una
della responsabilità non mi piace, ecco, non mi è piaciuto questa non trovo un po' quello.
Senti, a proposito di allenatori, siamo al 7 maggio, qualche giorno fa chiacchieravo con l'amico Antonio Ottaiano, il quale mi diceva: sai, si dice sempre a Napoli che diamo sempre fretta perché si deve prendere l'allenatore, mentre comunque vediamo che anche Juventus, Milan, Atalanta e Fiorentina, oltre al Napoli, devono cambiarlo, eppure non nessuno ancora ha fatto con l'allenatore, ha chiuso con il nuovo allenatore. Si fanno dei nomi, Thiago Motta alla Juventus, si era parlato di Lopetegui al Milan,
il codice sulla tastiera e prendere il...
mi stavo dicendo chi è questa voce, no? Sì, eppure solo a Napoli c'è ancora chi dice muoviamoci a fare. È chiaro che io penso, però la palla adesso la passo subito a te, che l'allenatore andrà ufficializzato secondo me prima degli europei.
Allora, ti dico subito, premesso che il Napoli forse è l'unico che si trova in questa condizione di trovare un allenatore da inizio d'anno, perché purtroppo questa tiritera va da un po' di tempo e quindi logicamente c'è stato maggior tempo per poter trovare una soluzione. Poi probabilmente l'allenatore non è stato ancora scelto, forse perché, ecco, come si dice, potrebbe essere già ancora sotto contratto e quindi magari distogliere, ecco, le attenzioni da quello che attualmente sta facendo questo ipotetico allenatore. Però il problema è che nessuna di queste squadre deve completamente rifondare come Napoli.
Cioè, questo è vero.
e questo è l'aspetto principale. Cioè queste squadre devono comunque intervenire sul mercato, fare qualche miglioramento, magari forse cambiare l'allenatore, cambiare un paio di elementi. Il Napoli deve cambiare 7-8, il Napoli deve cambiare anche, cioè cambierà anche il direttore sportivo, quindi ci troviamo dinanzi a una situazione, e nessuno di questi ha vinto lo scudetto.
Quasi una rivoluzione.
C'è una rivoluzione, bravo. Allora pensare di poter fare una rivoluzione in 20 giorni, io guarda, la vedo molto molto complicata. Poi spero che, come devo dire, che si possa fare un anno sicuramente brillante, sarà sicuramente super migliore di quello di quest'anno, il prossimo, questo mi sembra
mi sembra evidente,
perché sennò non stiamo veramente scherzando. Però ecco, io onestamente, se ti dovessi dire che mi sento tranquillo, ti direi una grossissima sciocchezza.
Ecco, e poi qualche
prego. Un'ulteriore cosa che volevo dire per terminare è che qua non teniamo poi presente anche del banco cessioni, perché qua poi c'è anche questa valutazione, no? Dei giocatori che andranno via, chi farà, quando verrà fatto il mercato, cioè tirando francamente qua tra un paio di settimane, una volta finito il campionato, bisognerebbe partire
sì, che poi ci sono gli europei eccetera. Sì, questo poi dipende, è tutto a catena, no? Manna, ok, lo sappiamo. Manna, allenatore, calciomercato insieme, sperando che il presidente De Laurentiis si mozzichi la lingua e non dica e non faccia e invece deleghi. Questo è un altro discorso, l'avevamo già affrontato. Però a proposito di allenatore, ricorderai, e ti davo la primogenitura della indiscrezione, della curiosità che tu avevi a proposito di Massimiliano Allegri, che tu dicevi arriva Manna, è troppo un allenatore è troppo un nome tecnico per essere stato campato in aria, per scegliere un tecnico poi campato in aria. Allora le soluzioni sono due: bisogna conoscere già il direttore sportivo, i nomi sono due secondo me, o è Conte o uno tra Conte e Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri sembra un po' defilata come opzione, così come anche Conte. Ci sono altre opzioni poi, no? Quella di Gasperini, di Pioli, di Italiano. Prego.
Allora guarda, perché ahimè, ed è questa la cosa che a me maggiormente mi dispiace, no? Perché io sono sempre abituato, da soltanto 25 anni che faccio questo lavoro, che c'è bisogno di una logica in qualunque cosa.
Sì, è vero.
Quando non trovi la logica c'è qualche difficoltà. E onestamente la logica l'unica logica che vedi pure era quella. Io oggi non la trovo ancora questa logica. E mi faccio una domanda e dico: se devo pensare all'allenatore migliore per De Laurentiis, perché poi in realtà in questo momento il Napoli è De Laurentiis, devo certo dire che l'allenatore che risponde alle caratteristiche di De Laurentiis, al di là di tutti, quindi ecco, liberandosi dal pensiero di Manna e tutto, l'allenatore è Pioli.
Pioli.
Come logica, pensando, sempre,
perché è un po' più aziendalista, esperienza, gioca col 4-3-3 o comunque 4-2-3-1, e comunque ha lavorato a Milano, ha vinto.
Ecco, quindi come ben vedi avrebbe una serie di caratteristiche che potrebbero dire poi, ecco, che è un allenatore che potrebbe sposare il progetto Napoli. Poi è normale che, ecco, io potrei avere altre idee, ma le mie idee sono, come devo dire, irrealizzabili, perché vedi, mi piacerebbe un allenatore stile Benitez, mi piacerebbe un allenatore, capito, internazionale,
tipo Bielsa, capito? Tipo Benitez,
ecco, bravo, Klopp. nel mio immaginario, capito? Ecco, uno di questi che dice, cioè, per aprire un mondo, perché oggi Napoli è potente aprire anche un nuovo mondo, perché io veramente vedo una serie di difficoltà nell'analizzare questa annata. Pertanto, sì, ecco, oggi se tu mi dovessi, se io dovessi puntare un euro, e io non ho mai scommesso e mai scommetterò, sì, ma se dovessi puntare un euro sull'allenatore, direi che, ecco, quello che più si avvicina a questo è Pioli, come
Pioli. Sì, l'identikit è quello, lo dicevamo ancora, ha comunque lavorato, ha saputo anche ricostruire, poi ha fatto la sua bella esperienza in Serie A da Chievo, Verona, Fiorentina, e poi appunto il Milan, è andato a Milan, ha ricostruito, ha vinto, ha gestito comunque uno spogliatoio importante di giocatori, anche di una certa personalità, ha vinto, ha centrato tre volte di fila la Champions League, anche se l'anno scorso è andata di lusso per via della Juventus, ma comunque ha centrato tre volte la Champions. E così, certo, a Napoli c'è già il Pioli out, e così.
Sì, purtroppo sì. Allora, però vedi, allargando il ragionamento, tu sì, se avessi avuto un carattere diverso potevi anche riproporre Sarri, ma Sarri con De Laurentiis si è lasciato in un modo antipatico, purtroppo De Laurentiis ha questo problema che si lascia spesso in maniera antipatica,
sì,
e quindi ecco un ipotetico, ecco, anche ripresa di rapporti che oggi potrebbe essere fondamentale, perché guarda, Sarri ha il piacere della piazza, perché è innegabile.
È vero, il piacere della piazza, quel...
conosce la piazza, che questo è un altro aspetto che lo deve mettere. Conosce il presidente, e probabilmente questo potrebbe essere il deterrente.
Però, ed è anche libero.
Ed è anche libero. Allora,
e guadagna pure meno rispetto ad altri.
Però, ecco, c'è poi quel però, ecco, che ti dicevo prima. Ecco, quindi... io devo dire la verità, e termino, quest'anno la scelta degli allenatori c'è, cioè tu non è che
anche perché Gaeta, parliamoci chiaramente, l'anno scorso nessuno voleva venire perché era difficile migliorare Spalletti, quest'anno chiunque migliora quello che è stato fatto quest'anno,
assolutamente, no? Però qualunque allenatore verrà oggi ti dirà sicuramente al presidente: caro presidente, io vengo, però devo avere la mia autonomia. Ora, probabilmente il direttore sportivo che verrà, dato che è la sua prima esperienza, giustamente lo farei anche io, probabilmente, io non credo, lo dico perché lo devo dire, però io probabilmente scenderei a patti, perché mi capita questa occasione di fare il direttore del Napoli, ma io onestamente, caro presidente, se ti vuoi siediti pure sul braccio a me e decidiamo insieme quello che vogliamo.
È la mia grande occasione,
è la
faccio.
Grande occasione, me la gioco.
Capisco quello che vuoi dire, però torniamo poi al peccato originale, ovvero Manna è un direttore giovane, bravissimo, tutto quello che vogliamo, eccetera. Allora, o doti la società di un organigramma un po' più complesso e quindi gli prendi un direttore generale, il Marotta della situazione, che fa tutto lui e lui cresce con, non che fa tutto lui, ma che insomma è un plenipotenziario, no? Direttore generale, e poi c'è il direttore sportivo che cresce con lui, eccetera. Oppure, e questa è una cosa che non succederà mai, perché il direttore generale è una figura che nell'organigramma del Napoli dopo Pierpaolo Marino non c'è mai stata, oppure prendi un allenatore alla Benitez, allenatore manager che sopperisce a questa cosa e di concerto con il giovane direttore costruisce la squadra.
Allora ascolta, io ti voglio dire una cosa che nessuno ha mai detto, però ora lo dico, che ogni tanto io secondo per secondo mi tengo a Pompilio. Se io devo prendere una persona che ha fatto il secondo, io onestamente c'ho il migliore che c'è in giro, che è Pompilio, che conosce la piazza, lavora, giusto, perché non devo andare avanti con Pompilio, devo andare a prendere a Manna? Io già ce l'ho una soluzione se volessi. Allora dico, guarda che questa scelta è una scelta che comunque lascia veramente, purtroppo, come dici tu, aperta tanta incertezza, perché scusami, mi devi rispondere sta Pompilio e Manna, e te lo dico io, non c'è partita a livello di esperienza, non c'è partita a livello di conoscenza della piazza, non c'è partita a livello di, diciamo, di entusiasmo, non c'è partita, però magari non accettavo Pompilio, non lo so, però magari non si è proprio pensato a questo. E perché? Perché uomo di giunto, perché allora a questo punto il tiro neanche Manna, cioè dicono, cioè, potrebbero dire tutto questo anche di Manna. E poi gli faccio una domanda. Allora, noi abbiamo fatto la festa scudetto del Napoli, no? Noi, io dico noi, e hanno chiamato sul palco lo staff tecnico del Napoli, giusto?
Sì, tranne i giocatori,
tranne Pompi. Ma comunque erano 3 persone, 4 persone. Nella Juve ne sono 25.
Vabbè, cioè, infatti poi
Pompilio
voleva raggiungere anche Giuntoli. no? Sì, lui aveva un anno di contratto ancora, non è stato liberato, è rimasto a Napoli e poi...
Allora io ti posso dire, allora Pompino mi avrebbe detto, vuoi restare qua, non te ne vai, prendo un'ascia, che devi fare qua?
Sì, sì, sì.
Cioè, tante, capito, tante situazioni che ti
fanno ripetere.
È per chiudere il discorso di Manna, quando dicono Manna ha scoperto Tizio, cazzo, Manna sarà il migliore, e non Manna lavora con 20 persone, come la devi lavorare con 2 persone, forse. Cioè, sì. Si entra in un altro ragionamento, dico, questo club probabilmente prendersi qualche giocatore in meno e facciamo un po' di struttura e un po' di organigramma che probabilmente potrebbe aiutare.
Va bene, Gaetano, grazie come sempre della bella chiacchierata. Un abbraccio.
Grazie a voi, un saluto.
Ciao, ciao, a presto. Ciao, ciao, grazie. Allora, siamo andati un po' lunghi. Chiedo scusa agli amici. Pubblicità, rientriamo per i saluti finali.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, soltanto per ricordarvi gli appuntamenti di domani su Radio Marte, domani alle 12 con Gianluca Gifuni, alle 13 con Dario Sarnataro, alle 20 con me e con Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Vi ricordo che giovedì invece facciamo filo diretto, quindi mi raccomando, seguiteci ancora, ancora e ancora, ancora nel ringraziarvi per i tanti messaggi che arrivano, i supporti che arrivano da parte vostra anche nella trasmissione serale. Vi ringrazio di cuore e grazie all'amico Vincenzo Russo in regia. Noi ci ritroviamo domani. Allora, stessa spiaggia, stesso mare, come amo ripetere, sta finendo lo sperpetuo, di questo ci dobbiamo rallegrare, e che questa stagione non speriamo di non vederla mai più, proprio perché la vogliamo dimenticare sportivamente parlando, ma dobbiamo tenerla sempre a mente per tutto quello che è stato, per tutto quello che è stato e che non deve essere ripetuto, perché errare è umano, perseverare è diabolico, no? Va bene, ne parliamo domani di questo e di tanto altro. Buona serata e forza Napoli da Francesco Marciano. Ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.